25 marzo 2020. Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questo incontro a distanza della scuola di preghiera di San Fedele. Prima di iniziare e di immergerci insieme nella contemplazione del mistero dell'unzione a Betania, nel brano del Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetti 1 e 8, secondo il metodo degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, vorrei fare due precisazioni. La prima, questo episodio della vita di Gesù si svolge all'interno della passione di Gesù ed è narrato, oltre che da Giovanni, dagli evangelisti Marco e Matteo. Marco e Matteo non danno un nome alla donna che unse Gesù a Betania. Solo Giovanni la identifica in Maria di Betania, la sorella di Marta. È bene notare, è bene sapere, che a partire da Papa Gregorio Magno nel VI secolo, alla fine del VI secolo, la tradizione ha unito la figura di Maria di Betania con altre due donne presenti nei Vangeli: la peccatrice che unse i piedi di Gesù nella casa del fariseo, in Luca 7, 36-50, e Maria di Magdala. Da allora, queste tre donne sono diventate una donna sola, Maria di Magda, Maria Maddalena, la Maddalena o Maria di Magdala, che in realtà i quattro evangelisti non descrivono mai come una peccatrice, ma come una discepola di Gesù. E dopo l'apparizione di Gesù risorto, come l'apostola degli apostoli. Anche le caratteristiche di Maria di Betania si sono appiattite su quell'immagine distorta. Pregando insieme su questo brano, questa sera, osserviamo Maria di Betania cercando di non confonderla con quello che erroneamente possiamo aver conosciuto di lei prima d'ora. La seconda nota. Leggerò il brano una prima volta per intero e poi vi guiderò in preghiera. Mentre ascoltate le mie parole, a occhi chiusi, iniziate a notare in quale dei personaggi presenti in questa scena sentite di identificarvi di più. Nella seconda parte dell'incontro, poi, quando pregherete da soli in silenzio, mi auguro sempre a occhi chiusi, prima di iniziare il tempo di preghiera, leggete di nuovo il brano una o due volte, rimanendo aperti alla possibilità di identificarvi con quello stesso personaggio o con un personaggio diverso. Iniziamo come sempre questi incontri con la preghiera iniziale del Cardinal Martini. Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Ci disponiamo alla preghiera insieme a distanza, mettendoci dapprima in comunione spirituale con le persone che questa sera, o magari nelle prossime ore, nei prossimi giorni, pregheranno con noi e con le quali proseguiremo proseguiremo questa esperienza in forme diverse, ciascuno per sé, e ci auguriamo, cogliendo insieme in quanto comunione spirituale e accogliendo la presenza dello Spirito in noi. Ci sistemiamo sulla poltrona, sul divano, sulla sedia, in casa, ciascuno da solo, e adottiamo una posizione rilassata. Diamoci il tempo di respirare profondamente per qualche minuto. Con ogni inspirazione entriamo nel nostro corpo, e lasciamo che ogni respiro lo attraversi. E ci porti nel profondo di noi stessi. Respiriamo. E se respirando notiamo che si affacciano alla mente delle preoccupazioni o dei pensieri che ci portano altrove, questo non è un tempo facile per nessuno di noi, e per alcuni è un tempo molto difficile. Cerchiamo però di allontanarli con gentilezza e torniamo al respiro. Nel silenzio della nostra casa, nel silenzio del nostro corpo e della nostra mente, ora, nulla può farci del male. Sempre occhi chiusi, portiamo ora il pensiero a Dio. Se questo tempo ci è concesso, se questo sentirci al sicuro ci è concesso, è grazie a Dio. Ringraziamo Dio per la pace che ci avvolge in questo momento. E offriamo la nostra pace a tutti coloro che, a differenza di noi, ne sono privati. Raggiungiamo con il pensiero le persone a cui vogliamo bene, e via via, in cerchi sempre più ampi, il palazzo in cui abitiamo, il quartiere in cui viviamo, la nostra città, l'Italia. E infine tutto il pianeta. Poi, se crediamo, e magari se ripeteremo questo esercizio, spingiamoci dallo spazio del visibile allo spazio dell'invisibile. e portiamo la nostra pace a coloro che in questi giorni sono morti, ai nostri morti, e poi ai santi e agli angeli, alla corte celeste e di nuovo a Dio. Come sentiamo la presenza di Dio in questo momento? Mio Signore, mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie operazioni siano dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. Per questo tempo di preghiera chiediamo la grazia di poter ascoltare con grande attenzione i sentimenti di Gesù, per poterlo amare e seguire al meglio di me stesso, me stessa, nei tempi difficili che tutti noi stiamo attraversando. Il brano, Giovanni, capitolo 12, versetti 1-8. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, e ne cosparse i piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Immaginiamo il villaggio di Betania, che si trova a 3 chilometri, a solo 3 chilometri da Gerusalemme. Ai piedi e su un terreno, un declivio. Vicino al Monte degli Ulivi. Sappiamo che è sera, c'è una cena, probabilmente sabato sera. Immaginiamo il cielo, i profumi, i rumori, osserviamo le case. e guardiamo e descriviamo con gli occhi della mente la casa in cui si trova, in cui è invitato Gesù. Giovanni non lo dice, non sappiamo se questa è la casa di Lazzaro, di Maria e di Marta, o era un'altra casa. Probabilmente era una casa abbastanza grande, perché questo era un evento molto speciale. Una cena. Lazzaro, Maria e Marta. Facciamo qualche passo indietro e immaginiamo la preparazione di questa cena. Chi l'ha preparata? Solo Marta? E chi c'era insieme a lei o insieme alle due sorelle? La settimana seguente sarebbe stata Pasqua, la Pasqua ebraica, e in città c'erano, verso Gerusalemme, c'erano sicuramente già moltissimi pellegrini, e fra questi Gesù con i suoi discepoli e le discepole. Dove alloggiavano? E chi di loro era presente alla cena? Il Vangelo di Giovanni non specifica, anche se ne parla nel capitolo immediatamente precedente, quanto tempo fosse passato dalla resurrezione di Gesù di Lazzaro al momento della cena. Era forse una cena di ringraziamento? Lazzaro come stava? Osserviamo il suo corpo, se porta tracce della malattia che lo aveva segnato prima, che lo aveva portato alla morte. Gesù, ci racconta Giovanni, era amico di Lazzaro, di Marta e di Maria. Che tipo di relazione, che amicizia c'era tra loro? E in che modo la resurrezione di Lazzaro l'ha approfondita? La cena ha inizio Marta serviva i tavoli e dunque scambiava sicuramente delle parole con Lazzaro e Gesù. Intendo dire, non era una serva, era un'amica. Era una compagnia di amici riunita in quella casa. Che clima c'era? Poi, probabilmente dopo cena, Maria di Betania. La conosciamo? Dal racconto di Luca era ai piedi del maestro. Conosciamo già queste due sorelle. Aveva una relazione in un certo senso speciale, a lei era stato dato questo dono, la parte migliore, disse Gesù in quel caso. Di nuovo, Maria si siede ai piedi del maestro. Ma questa volta prende una bottiglia, un piccolo vaso di alabastro. E lo spezza. I vasi antichi, i vasi di profumo antichi erano praticamente sigillati proprio perché tanto quanto più l'unguento e il profumo era prezioso, tanto più alto era il rischio che si disperdesse se la bottiglia si apriva in un trasferimento. Il nardo. E mentre i profumi della casa, i profumi di cibo, i profumi del pane fragrante, i profumi del dolce, magari chissà, una torta di fichi, siamo in una scena domestica, possiamo immaginare. Medio Oriente, che è mediterraneo, è ancora così vicino a noi nella memoria, quel tipo di cibo, quei profumi improvvisamente lasciano lo spazio al profumo di nardo. Un profumo pregiatissimo perché arriva dal nord dell'India, dall'Himalaya, è quindi molto costoso, come le spezie, ma più di qualsiasi spezia possa arrivare dal lontano oriente lungo la via della seta. Possiamo chiederci che forma ha questo contenitore. E come? Chi ne ha fatto dono a Maria? E che cosa spinge Maria a ungere i piedi di Gesù, a usarlo per ungere i piedi di Gesù? E mentre il profumo, che è un profumo veramente molto intenso, e in quella quantità ancora più intenso, si diffonde nella casa, nella stanza, e avvolge gli ospiti, tutti gli ospiti, senza distinzione, Maria si dedica a massaggiare i piedi di Gesù. Riusciamo a vedere Gesù? Riusciamo a vedere com'è vestito? In che posizione è? Riusciamo a vedere i suoi piedi nelle mani di Maria? e riusciamo a darci il permesso, in un certo senso, di entrare nei gesti di quel massaggio. Nella corrente che attraversa, che passa dalle mani di Maria ai piedi di Gesù e che da Gesù torna a lei. Verosimilmente non è stato un gesto veloce, un gesto sgraziato, un gesto che si conclude così. Velocemente, massaggio con un olio così prezioso, possiamo allargare lo sguardo ora a coloro che osservano, si dicono delle cose, si scambiano degli sguardi, dei sorrisi. Com'è il clima adesso? In che modo l'iniziativa di Maria ha modificato il clima in quella stanza? I discepoli cosa pensano? Cosa pensano di lei? Cosa pensano di Gesù che la lascia fare, forse? Cosa pensano della loro relazione? E interviene Giuda. Che Giovanni anticipa, gli mette in bocca tante parole in anticipazione, sapendo già che cosa accadrà dopo, ma le persone presenti in quella stanza non lo sanno che Giuda vorrà tradire, che Giuda tradirà e che sarà lo strumento di quello che sta per accadere. 300 denari erano il salario di un anno di lavoro. Uno spreco davvero, comunque tantissimo. E Gesù gli risponde: lasciala fare. E anticipa di nuovo l'idea della propria sepoltura. Come riceviamo questa frase? E poi dice una frase, commenta, e forse non abbiamo sentito spesso, forse ci colpisce: i poveri infatti li avrete sempre con voi, ma non sempre avrete me. E se uniamo, se ci permettiamo di unire queste due frasi, anziché, come dire, lasciare in disparte questa immagine dei poveri che saranno per sempre, come se per i poveri non ci fosse salvezza, ma entriamo con la consapevolezza storica di vivere 20 secoli dopo. Questo accade perché i poveri sono poveri, non per volere di Dio, ma per volere degli uomini.